Raduni, l'Associazione Operatori Radiofonici Universitari, presenta Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.
Carissimi radioascoltatori, ben ritrovati da Luigi Ippolito di F2 Radio Lab, web radio ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Oggi indagheremo sull'origine e sull'evoluzione del coronavirus e cercheremo di capire quali sono i reali rischi di contagio e qual è la situazione attuale in Italia. Proprio per fare un'analisi dettagliata della situazione attuale e per rispondere a tutte le domande abbiamo intervistato Sante Roperto, professore di microbiologia e immunologia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali della Federico II.
La prima domanda che le faccio, professore, è proprio questa, sull'origine di questo virus. Come si è originato e qual è stato il passaggio che lo ha poi portato al contagio umano?
Ma allora, intanto i coronavirus sono dei virus che esistono da moltissimo tempo. Nell'ambito del mondo degli animali in realtà li conosciamo da quasi un secolo e si rendono responsabili di patologie abbastanza frequenti sia nel cane che nel gatto, tra l'altro per il quale soprattutto si utilizzano, soprattutto nel coronavirus canino, dei vaccini già in uso da moltissimo tempo. Nel caso specifico del Covid-19 è un coronavirus che in realtà è mutato, ha effettuato quello che abbiamo sempre considerato e definito il salto di specie, quindi l'aspetto più pericoloso che può succedere purtroppo nei virus, e quindi è passato dagli animali all'uomo, come in realtà la maggior parte delle zoonosi, perché il 70% delle zoonosi che oggi noi conosciamo originano dal mondo animale. Nel caso specifico l'ospite intermedio dovrebbe essere stato il pipistrello, anche se probabilmente in moltissimi ipotizzano che ci sia stato un ulteriore passaggio attraverso un altro animale, un altro ospite intermedio che poi ha mutato definitivamente questo virus e quindi ha consentito questo passaggio dall'animale all'uomo. E quindi qui il fatto è che purtroppo ci troviamo di fronte a un virus che non conoscevamo in passato.
Ed ecco, in questo contagio è centrata in un certo qual modo anche la cultura di un popolo, perché come sappiamo purtroppo questa diffusione è partita dalla Cina, dall'Asia, e quanto è incentrata appunto la cultura cinese proprio per questa diffusione del coronavirus?
Allora, il discorso delle malattie infettive è chiaro che sono un problema molto molto ampio, intanto perché c'è un discorso da fare su quelle di origine virale e un discorso in parte diverso su quelle di origine batterica. Devo dirti che dal 1980 ad oggi, quindi negli ultimi 40 anni, i patogeni che sono stati scoperti o riscoperti, quindi che magari per i quali c'è stata una recrudescenza, mi viene in mente la tubercolosi, giusto per fare l'esempio più rapido, o patogeni ex novo che non conoscevamo, no? Il virus Nipah, la malattia dengue, in realtà sono quasi una quarantina, ovvero significa che andiamo ad una media di uno all'anno. Ne sentiamo parlare poco o comunque non sono un problema quando questi virus rimangono confinati ad una specie o pochissime specie. Quando questo salto il problema incomincia ad essere più grave. Probabilmente in parte c'è una correlazione stretta, sì, l'esempio della SARS di una ventina di anni fa, la stessa influenza aviaria, il cui salto di specie avvenne proprio nel sud-est asiatico, riconduce il virus Nipah, vi faccio ancora un altro esempio, riconduce una serie di salti di specie forse laddove c'è una maggiore promiscuità. Questo non è tipico forse soltanto del sud-est asiatico, ma è caratteristico di quella zona del mondo. Quindi laddove c'è una maggiore promiscuità tra uomo e animale, è ovvio che questo salto di specie può avvenire con una maggiore frequenza. Detto questo, però, sarebbe riduttivo dire solo questo, perché in qualche modo poi ci sono tantissime malattie infettive vettore trasmesse che in passato erano per esempio localizzate nelle zone tropicali e oggi invece sono tipiche del Sud America, per fare un altro esempio, che in qualche modo sono legate all'aumento della temperatura e quindi al fatto che alcuni insetti vettori non siano più confinati ai tropici ma si trovino anche in altre zone del mondo. Quindi è molto molto ampio il discorso.
Le volevo chiedere, prima di analizzare anche proprio il discorso sul vaccino che al momento non esiste, quali sono le procedure che il distretto sanitario, non solo quello italiano, sta attuando proprio per la cura dei pazienti e per affrontare questo discorso sul coronavirus?
Allora, a livello mondiale credo che si siano fatti dei tentativi, non conoscendo la terapia né tantomeno un vaccino per questo nuovo virus, mi sembra, da quello che poi si è riuscito anche a leggere in letteratura scientifica, che l'utilizzo di alcuni antivirali abbiano un effetto piuttosto positivo, antivirali che nel mondo si utilizzano per la cura dell'Ebola e un altro per la cura dell'HIV. Questi due tipi di antivirali sembrerebbero aver avuto un effetto positivo, comunque abbastanza positivo, nella terapia, almeno in queste settimane, in questi mesi. Per il vaccino ci vorrà ovviamente più tempo, perché comunque, come ben sappiamo, perché un vaccino possa essere commercializzato sono necessari almeno 18 mesi, 12-18 mesi, è ovvio che va sperimentato sia in laboratorio, poi sugli animali e sull'uomo, e quindi prove di tossicità, insomma è un iter piuttosto lungo, diciamo che stringendo i tempi non meno di 12-13 mesi.
Ecco, professore, per quanto riguarda invece la situazione in Italia, parliamo anche proprio delle persone che credono di essere contagiate, di avere questa malattia. Come si riconosce quando uno è affetto appunto dal coronavirus attuale? Perché ci sono tanti casi registrati nelle varie regioni, ma circa la metà, se non ancora più pochi, certificati proprio come coronavirus. Come si fa prima di andare magari nelle opportune sedi per
premesso che è chiaro che il sistema sanitario nazionale, che rimane uno dei migliori al mondo, in qualche modo ha agito secondo me nella maniera migliore possibile. È difficile, purtroppo abbiamo visto che i virus ci rendono davvero un po' tutti uguali, non ci sono confini, frontiere, e in qualche modo fronteggiarli è veramente difficilissimo, perché la pericolosità di alcuni virus è ormai conclamata. Addirittura qualcuno adesso inizia anche a ipotizzare che il virus potesse essere arrivato in Italia già prima che scoppiasse questa epidemia, o comunque che scoppiasse la psicosi e l'allerta a livello mondiale. Quindi contenere davvero non è sempre facilissimo. Le misure che si stanno adottando sono senza dubbio le migliori, ed è la pratica e la prassi ideale per poter evitare che i contagi aumentino vertiginosamente. La sintomatologia qual è? È chiaro che si tratta, non è un virus influenzale, ma è un virus parainfluenzale, diciamo così, nel senso che ha una sintomatologia molto simile a quella che si ha in corso di influenza, che ricordiamo sono una famiglia di virus diversi, per cui è ovvio che al picco stagionale che si può avere nel mese di febbraio è difficilissimo distinguere il virus tradizionale dal coronavirus. C'è una serie di indicazioni che anche l'OMS suggerisce, che è il fatto di essere magari venuto a contatto con persone affette da coronavirus o provenienti da zone oggi ritenute zone rosse per quanto riguarda l'Italia, o magari che vengono da altri viaggi all'estero. Quindi tutta una serie di cofattori che potrebbero spingere la persona magari a fare un'indagine in più. Tant'è vero che gli ultimi casi che si sono rilevati in Campania erano proprio casi di persone che magari provenivano dalle zone rosse o che comunque avevano avuto dei viaggi in zone già a rischio, già segnalate, e quindi in qualche modo hanno avuto la preoccupazione di sottoporsi a questo tampone, e infatti poi sono risultate essere positive. Ad oggi è ovviamente l'unica vera discriminante.
Ecco, lei mi ha parlato anche proprio di picco stagionale a livello di influenza. Lei che cosa pensa di questo coronavirus? Magari è questo periodo che sta incidendo anche, fra qualche mese sarà dimenticato, oppure continuerà una situazione del genere, se non in Italia, in tutto il mondo?
No, io credo che la psicosi, che come possiamo vedere è generalizzata in tutto il mondo, davvero, è chiaro che la preoccupazione potrebbe attenuarsi con la stagione più calda, questo è vero, perché magari la diffusione si potrebbe contenere, come si sta cercando di fare, e anche abbastanza bene in alcuni paesi come l'Italia. È probabilissimo che la serenità massima si raggiungerà nel momento in cui magari avremo una terapia, o meglio ancora un vaccino, nei mesi futuri. Cerchiamo di ritardare il più possibile il problema, in qualche modo con un vaccino tra un annetto circa avremo la serenità e la tranquillità di essere più pronti a fronteggiarlo. Il problema vero, anche l'influenza è un'emergenza, un'epidemia molto grave per il nostro paese. Ogni anno ci sono 1 milione di persone che si ammalano di influenza, con anche un numero di decessi molto alto, perché parliamo di 6-7 mila vittime all'anno, legate ovviamente a questo tipo di virus stagionale. Ma in questo caso il problema è un altro, che per una piccola percentuale, siamo intorno al 15% dei casi di persone affette da coronavirus, è necessaria una ospedalizzazione. Un'ospedalizzazione in terapia intensiva, tanto è vero che questo ha riempito le terapie intensive del nord Italia, per intenderci della Lombardia o delle zone del Veneto, e quindi il vero problema è la respirazione assistita che si deve garantire a questo 10-15% di persone. Impone una serie di ricoveri molto più numerosi rispetto al normale. Ha mandato in tilt già il sistema sanitario del nord, che è comunque in qualche modo più pronto o sicuramente più preparato rispetto ad altre regioni e altre zone d'Italia, e quindi immaginate se dovesse il contagio diffondersi in maniera così massiva come inizialmente si immaginava, davvero sarebbe molto molto difficile dare assistenza a tutti. Quindi noi dobbiamo cercare di contenere il più possibile la diffusione del virus, esattamente come si sta facendo, perché più della quarantena non si può, e in qualche modo diluire nel tempo questa emergenza, che ci porterà poi il più possibile vicino ad una terapia o appunto ad un vaccino che ci garantisce l'immunità.
Ecco, professore, le volevo chiedere di puntualizzare anche proprio sul tasso di mortalità, perché comunque, a parte che è più basso rispetto anche alla normale influenza, con quelle persone che purtroppo non ce l'hanno fatta, sono persone che avevano già delle patologie, a quanto pare, al di sotto del coronavirus. Quindi anche per tranquillizzare chi magari sta ascoltando questa nostra intervista oppure sta ascoltando le notizie che arrivano dai giornali e dai telegiornali, dove si parla appunto di morti per coronavirus.
No, questo senza dubbio, perché anche l'influenza ha purtroppo per noi un tasso di mortalità molto elevato. Nel caso del coronavirus, come poi in parte forse anche nel caso dell'influenza, diciamo che si tratta di persone che avevano già una serie di patologie, spesso e volentieri patologie croniche o patologie neoplastiche, che il coronavirus o anche l'influenza, perché purtroppo stagionalmente succede lo stesso, sono poi la concausa ultima per cui queste persone magari muoiono, perché hanno avuto anche il coronavirus, anche un altro virus influenzale, quindi non è perché sono morti per quell'unica ragione. Quindi è chiaro che questo abbassa anche di più il tasso della percentuale di mortalità, che comunque, secondo quanto detto dall'OMS, quindi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'80% dei casi dà una forma lieve, e nel 15-20% dei casi richiede purtroppo una ospedalizzazione. La letalità è ancora più bassa, parliamo veramente di percentuali prossime all'1-2%, ma ripeto, questo è davvero molto relativo, perché poi è sempre in relazione al numero di casi, perché 2000 vittime, per dire, in una città di Wuhan, che è una città di 11 milioni, può essere una percentuale molto bassa. 2000 in un contesto nel quale magari ci sono molti meno abitanti finisce per essere una percentuale molto più elevata. Quindi atteniamoci a quello che ci ha detto l'OMS, che appunto il problema tra l'altro è anche molto legato all'età, perché questa percentuale può in parte aumentare soprattutto nei soggetti che hanno più di 50 anni,
sì,
e appunto i soggetti che hanno delle patologie croniche.
Ecco professore, molti di loro si chiedono come mai in un'epoca, siamo arrivati quasi nel futuro, dove la tecnologia è uno stadio avanzato, siamo nel 2020, come mai ancora queste situazioni a livello sanitario, cioè difficoltà nello gestire e nel curare una malattia? Che passi sta facendo la medicina sia a livello umano che a livello animale, perché questo è un virus di origine animale?
No, la medicina ha fatto tantissimi passi avanti, e oggi noi siamo in una condizione di semi sicurezza proprio per effetto del fatto che abbiamo il problema, infatti, di moltissimi virologi qual era quello che magari questo virus potesse raggiungere l'Africa, perché lì è chiaro che il tasso di mortalità rischierebbe di aumentare moltissimo, perché per tutte quelle persone che è necessaria una ospedalizzazione, una terapia assistita, una terapia intensiva, e non c'è questa possibilità, non c'è questa disponibilità, è chiaro che lì i casi di morte potrebbero essere molto ma molto superiori. Già in Iran, per esempio, leggevo, sono oltre 200 le vittime, quindi molto è collegato al sistema sanitario, molto è collegato ai progressi che riesce a fare la medicina in alcune zone. Le malattie infettive in genere, oggi si parla di One Health, salute unica, perché ormai la salute dell'uomo e dell'animale è quasi sovrapponibile sotto tutti i punti di vista, ma senza dubbio lo è dal punto di vista delle malattie infettive, per le quali, come già detto, c'è un problema di salute pubblica, di sanità pubblica, c'è un problema anche di destabilizzazione sociale ed economica, perché comunque, come ben vediamo, alla fine le malattie infettive paralizzano un sistema dei paesi, la gente non esce, i consumi si distruggono, si abbassano, non si vola più in alcuni paesi, quindi il problema diventa anche un problema economico e sociale. Rimane prima di tutto ovviamente un problema di salute pubblica, ma è un problema che riguarda tutto il mondo. Le malattie infettive, ho detto prima, dall'80 ad oggi, negli ultimi 40 anni, abbiamo avuto purtroppo la sventura di conoscere quasi una trentina di nuovi patogeni e la recrudescenza di altri che invece immaginavamo fossero scomparsi, tra questi appunto la tubercolosi o il morbillo. Può essere un problema e continuerà ad esserlo, ma è necessario che ogni paese, come l'Italia, come molti paesi più sviluppati, si adeguino e siano pronti ad epidemie ed emergenze di questo tipo, che purtroppo potrebbero tornare ad esserci, perché dalla SARS all'influenza aviaria, all'influenza suina, in realtà esempi di questo tipo ce ne sono stati tanti anche negli ultimi anni.
Nell'attesa del vaccino, questa è l'ultima domanda, nell'attesa di un vaccino, l'uomo nel frattempo che cosa può fare e che cosa può fare proprio l'uomo per evitare altre situazioni del genere?
Evitare situazioni del genere è ovvio che è legato moltissimo alla promiscuità che si ha in alcune situazioni, in alcuni ambienti. Leggevo proprio oggi che in alcuni mercati cinesi, ad esempio, è stato ormai bandito la vendita e il consumo di carne di alcuni animali, per intenderci cani, gatti, soprattutto alcuni animali esotici. Quindi forse anche loro si sono resi conto che è necessario essere particolarmente attenti. La sorveglianza epidemiologica da questo punto di vista è fondamentale. Oggi con la diagnostica di molecolare, per intenderci la biologia molecolare tradizionale, c'è la possibilità di identificare virus molto molto rapidamente, molto più facilmente rispetto al passato, quindi siamo pronti ad ogni evenienza. Di base il salto di specie è un'evenienza della natura, è difficile poterlo prevedere. Quello che possiamo fare in questi casi è lavorare perché si possa quantomeno avere al più presto una terapia vaccinale o una terapia tradizionale, e poi in qualche modo fronteggiarla secondo quello che si sta facendo adesso, con l'isolamento, con la quarantena, e la possibilità di evitare il più possibile una serie di contatti, soprattutto all'interno di zone nelle quali ci sono già stati dei casi.
Comunque, insomma, i capi, diciamo che la situazione è molto migliore rispetto magari a quella che è l'idea delle persone che stanno vivendo questo periodo, sia a livello sanitario, perché l'Italia soprattutto è molto preparata, come ha detto lei, sia comunque anche per un virus che non è così letale come appunto magari può credere qualcuno.
No, nel senso che il virus, ripeto, come quanto detto dall'OMS, nell'80% dei casi dà vita ad una patologia lieve, sintomi spesso addirittura neanche individuabili. Il vero problema è per quella percentuale restante che richiede una ospedalizzazione, cioè è necessario che ci siano dei posti in terapia intensiva nei vari ospedali, che già sono andati in tilt, per intenderci, in Italia, prontissimi ad ogni evenienza, purtroppo quei pochi casi che abbiamo avuto hanno già in qualche modo mandato in tilt le strutture che noi abbiamo a disposizione. Immaginate se il contagio fosse stato più largo e più diffuso, la gente non avrebbe neanche la possibilità di andare in ospedale. Quindi è bene mantenere alta la soglia di attenzione in qualche modo, senza generare panico, psicosi, come in qualche modo abbiamo visto forse nelle ultime settimane, però la soglia di attenzione deve rimanere alta e purtroppo dovrà rimanere alta per qualche altra settimana almeno.
Ok, professore, io la ringrazio per questa intervista, è stato veramente esaustivo.
Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Voci, l'approfondimento di attualità a cura delle radio del network.